Volta abbiamo visto questo flight,
okay, che praticamente spiega le zone, le regioni importanti per la trascrizione. Okay? Come sempre abbiamo un gene A, un gene B, come sempre sul livello di DNA, e questo è l'ingrandimento. E avevo detto che per l'iniziazione della trascrizione ci serve un promotore che determina dove inizia la trascrizione, e il sito di iniziazione della trascrizione o start site è subito a valle di questo promotore. Okay? Oggi vediamo la costruzione di un promotore dei procarioti, molto caratteristico. No? Poi inizia la trascrizione e la RNA polimerase corre verso la fine del gene, ok? E la trascrizione viene terminata grazie a una sequenza di DNA che contiene l'informazione per la terminazione della trascrizione. Ok? Significa dall'inizio e alla fine della trascrizione, no? La RNA polimerase attraversa un pezzo di DNA. E questo pezzo di DNA si chiama unità di trascrizione, o in inglese transcription unit. Okay? E questo coincide in realtà con il gene. Okay? Un gene in realtà una transcription unit con sequenze regolatrici a monte o anche più distante. Okay? Questo vediamo quando parliamo della regolazione della trascrizione. Okay? Importante, no? Vi ricordate per favore sempre l'orientamento, no? Dei nucleic acids coinvolte. È importante anche, no, sapere che in realtà il stampo, come stampo, funge sempre l'RNA, il filamento di DNA non codificante. Perché quando parliamo adesso di un gene che codifica una proteina, i codoni, no, per la traduzione, vediamo nel filamento di DNA che non viene utilizzato come stampo. Okay? Utilizzando il non coding strand, no? Ci permette di creare un molecolo di RNA che in realtà contiene la stessa sequenza nucleotidica come il DNA. Per questo motivo anche l'RNA contiene dopo i codoni. Allora, vediamo adesso tutto ancora una volta, anche considerando i nucleotidi. Okay, vediamo qua double stranded DNA, abbiamo l'orientazione del gene, abbiamo un sense strand, quella, in questa situazione quella sopra, e un template strand. Quando c'è adesso la trascrizione, quando è iniziata la trascrizione, si crea una struttura che si chiama bolla di trascrizione, che vediamo qua, che significa c'è una regione dove il DNA non è più appaiato e dove praticamente questo permette dopo la lettura del stampo e vengono dopo inserite, no? RNA polimerase sintetizza dopo un molecolo di RNA. Importante, vediamo sul livello di RNA non abbiamo più la timina, però abbiamo l'uracile. Significa rispettando le regole dell'appaiamento, ok? Il stampo abbiamo A, dopo chiaramente sul livello di RNA abbiamo U, C, G, G, U, A, A. Okay? E alla fine praticamente l'RNA sintetizzato si stacca dal stampo. Okay? Quello che è importante, no? La lunghezza dell'appaiamento tra RNA e DNA è anche regolato, non deve essere troppo lungo, perché se è troppo lungo l'RNA non si stacca più dal stampo, e questa è una situazione che la cellula anche vuole evitare ad ogni costo. Adesso vediamo l'orientamento della trascrizione. Okay? Abbiamo detto che la RNA polimerase, no, deve ha un certo orientamento di sintesi. Okay? Sintetizza in orientamento 5' o 3'. In legge il DNA, il stampo, no? In orientamento 3'-5'. Okay? Avendo queste alte parallelità del DNA, no? Rende anche possibile di, avendo un molecolo di DNA, di fare trascrizione in una direzione però anche nell'altra, ok? E questo posso vedere qua in un esempio dove vediamo un cosiddetto gene cluster, no? Dove è praticamente una regione di DNA dove si accumulano geni, che okay? Sono zone di DNA molto concentrate di geni. E come vediamo qua, i geni sono queste frecce grandi, no? Che hanno un nome J, H, D, K, T, Y, eccetera, e viene anche indicato l'orientazione della trascrizione, ok? E come vediamo qua, il gene G, ok, la RNA polimerase corre in questa direzione e lo può fare perché legge il upper strand, il filamento che si trova qua in alto, perché abbiamo l'orientamento 3', 5'. Per questo motivo, no? La RNA polimerase riesce a leggere senza problemi. Il gene a valle, il gene H, abbiamo un'altra situazione. Lì praticamente questo è un orientamento tail to tail, coda a coda, con questo gene precedente, ok? E la RNA polimerase legge in questa direzione. Significa che in questa situazione la RNA polimerase deve utilizzare il lower strand come stampo per la trascrizione. E funziona benissimo, perché l'orientamento è 3' del stampo verso 5', ok? Viene letto 3' verso 5', però sintetizza RNA 5', 3', ok? E praticamente vediamo dopo altri geni, no? Che possono avere orientamenti diversi, no? Tutte queste geni qua, da H fino a M, vanno in questa orientazione, per il gene F in antisense orientation, ok? Significa che queste ci dice che i geni nel genoma non devono essere sempre head to tail, però possono anche cambiare orientamento. Ma abbiamo qua una situazione tail to tail, è possibile, è head to head, okay? Però lo stesso, sempre la RNA polimerase deve rispettare, no? Allora, l'orientamento della trascrizione significa queste qua, il primo nucleotide qua e l'ultimo qua, invece qua il primo nucleotide qua e l'ultimo alla fine del gene, ok? Questa è praticamente una regola generale, ok? Che soprattutto questa regola è molto forte su geni che producono dopo alla fine una proteina che vengono tradotte, però negli ultimi anni accumulano esempi dove praticamente un gene, anche avendo un principale orientamento della trascrizione, che sul stesso gene possono anche trovare antisense transcription, no? Significa che viene utilizzato questo filamento per trascrivere anche questo gene, ok? Quando facciamo la trascrizione in antisense, non possiamo produrre una RNA che codifica una proteina. C'è la produzione allora di una RNA non codificante, però questa RNA non codificante può intervenire con la regolazione della trascrizione di questo gene o anche degli altri. Okay? Queste sono praticamente scoperte relativamente nuove, dove praticamente vediamo antisense transcription. E c'è a parte della produzione della coding RNA, c'è anche una non coding RNA che può avere altre funzioni nel regolamento dell'espressione genica, ok? Però non entriamo a questo livello adesso, no? Diventa troppo complicato. Prima dobbiamo pensare semplice e dopo possiamo pensare a delle cose un po' più complicate, ok? Quando abbiamo un orientamento head to head, ok, come avremo in questa situazione, ok, normalmente c'è sempre un buon controllo, no, della terminazione della trascrizione, come vediamo qua. Possiamo immaginare che questa qua, la sequenza qua, fa parte del gene F e questa sequenza qua fa parte del gene M. Significa che abbiamo lo stesso molecolo di DNA a doppio filamento, però trascrizione, no? L'orientamento della trascrizione è diverso, ok? Questa va in questa direzione e questa va in questa direzione, per evitare, no, che queste due polimerasi fanno un incidente, ok? Che si scontrano qua in mezzo. Ci sono molto importanti i siti della terminazione della trascrizione. Significa, quando l'RNA polimerase arriva a questo punto, si ferma la trascrizione e l'RNA polimerase lascia il stampo. Anche qui, no, l'RNA polimerase arriva a questo punto e dopo lascia lo stampo. Significa, non abbiamo scontri tra complessi di proteine molto grandi, ok? E quando accade questo, quando, no, complessi che leggono il DNA si scontrano, si crea anche una forza meccanica che può anche rompere il DNA, okay? Per questo motivo è sempre importante che l'attività dell'RNA polimerase viene veramente concentrata su una sequenza di DNA ben definita all'inizio del sito dall'inizio della trascrizione e anche il sito della terminazione. Adesso guardiamo più in dettaglio adesso cosa succede, no, quando si apre il DNA e c'è la trascrizione, okay? Significa, partiamo con due filamenti di DNA appaiati attraverso, no, no, la base pairing, no, tra le basi, però per fare trascrizione dobbiamo creare una zona dove il DNA è non appaiato. Okay, questa zona si chiama bolla di trascrizione o transcription bubble. Okay, significa che questa è una zona del DNA anche abbastanza fragile, okay, perché stiamo interrompendo l'appaiamento che normalmente dà la stabilità anche al DNA. Okay? Significa che questo è un prezzo che la cellula, che la cellula deve pagare per poter fare trascrizione. Okay? C'è il rischio, no, di avere rotature. Fare questo rischio più piccolo possibile, viene chiaramente limitato, no, la grandezza di queste transcription bubbles, okay? E le misure, no, di queste bubbles risultavano che la lunghezza di transcription bubbles è normalmente attraverso tra 12 e 14 nucleotidi, ok? All'interno di questa transcription bubble, no, vengono praticamente inseriti i nuovi ribonucleotidi per creare un RNA. Okay? Significa che all'interno della bolla di trascrizione abbiamo anche una zona dove l'RNA è appaiato a DNA. Significa che abbiamo di nuovo un ibrido tra RNA e DNA. Okay, anche lì è importante limitare, no, la grandezza o la lunghezza di questo appaiamento. Okay? Sì, è troppo piccolo, okay? È difficile per l'RNA polimerase di lavorare, okay? Perché non c'è un stampo, una struttura buona. Invece, cosa può accadere quando è troppo lungo? Pensate un attimo, invece di avere come normalmente 8 o 9 nucleotidi abbiamo 15-20, cosa può accadere? Cosa succede normalmente con ibride tra RNA e DNA all'interno della cellula? Avevo già sentito quando abbiamo parlato dell'inizio della replicazione del DNA. Quando c'è l'inizio della replicazione, no, viene messo un RNA primer, giusto? Cosa succede con RNA primer dopo l'inizio della replicazione, dopo l'inizio della sintesi del DNA? Chi si ricorda? Può rimanere dentro lì nel DNA o? E come? C'è un enzima che si chiama RNase H. Ok, l'RNase H digerisce l'RNA. Allora, anche qua vale la stessa cosa. Se questo diventa troppo lungo, cosa succede? No, l'RNase che abbiamo in abbondanza, l'RNase H che abbiamo in abbondanza nel nostro nucleus, no, della cellula, no, riconosce questo substrato e comincia a mangiare no? Fa praticamente la decadazione dell'RNA. E cosa succede? Si stacca l'RNA praticamente prima della terminazione della trascrizione. Significa che viene rilasciata un frammento di RNA incompleta che viene degradato. Che significa che hanno sprecato un sacco di energia, no? Abbiamo fatto trascrizione, no? Tutto inizio anche pesante, tanto lavoro, e dopo non lo tagliamo, ok? Significa che questo non deve accadere, ok? E la prossima cosa è praticamente cosa anche può succedere. Adesso siamo in G1, no? Diciamo così, siamo in G1, fase G1 del ciclo cellulare, dove c'è sintesi, attività metabolica, significa c'è trascrizione, traduzione, crescita della cellula, super attivo. Ok, cosa succede? Sì, queste RNA crea ibridi tra RNA e DNA troppo lunghe. Ma possiamo immaginare il ciclo cellulare va avanti, entra in S phase, e cosa succede? Facciamo replicazione del DNA. E queste molecole di DNA vengono utilizzate come stampo per la replicazione, e adesso arriva la freccia rossa, no? La DNA polimerase con una velocità pazzesca e corre in questo ostacolo di RNA DNA, no? Significa questo è malissimo, per poco causa la rotatura del DNA. Significa è molto importante che il legame tra DNA e RNA è relativamente piccolo, e normalmente, okay, normalmente sono tra 8 o 9 nucleotidi, okay. Parliamo anche un po' della velocità, okay. Abbiamo detto, cioè adesso accennato la DNA polimerasi, okay. La DNA polimerasi è molto veloce, si utilizza 800 nucleotidi per secondo, okay? E invece la trascrizione è più lenta, non significa fa più o meno 40 nucleotidi per secondo, okay? Questo è anche interessante, okay? Soprattutto quando parliamo dei batteri, perché la velocità della traduzione, no? È simile, ok? La velocità della traduzione sono 15 aminoacidi per secondo, che significa in realtà il ribosoma legge all'intorno 45 nucleotidi di RNA per secondo, okay? E questo è interessante, no? Perché come abbiamo già detto, no? In batteria la trascrizione e la traduzione accade contemporaneamente, significa la RNA polimerase va avanti con la sua velocità di 40 nucleotidi per secondo, produce un RNA e i ribosomi saltano subito sull'RNA e fanno traduzione, però più o meno con la stessa velocità, no? Significa non c'è problema che una delle due è troppo veloce o troppo lento, okay? Però interessante, no? Importante, la DNA polimerase è molto più veloce. E questo è anche un motivo perché la fase S, no, è completamente separato dalla fase G1, C2, dove c'è trascrizione. In fase S non c'è quasi nessuna attività di trascrizione. E l'obiettivo è praticamente di non avere problemi che praticamente due enzimi, l'RNA polimerase e la DNA polimerase, con velocità diverse, si trovano sulla stessa DNA, ma questo può causare problemi, rotatura del DNA e instabilità genomica che può anche causare la morte della cellula. Ok, gli errori, okay, quando sequenziamo RNA appena prodotto, non possiamo vedere che l'error rate è relativamente alto, significa possiamo trovare che ogni 10.000 nucleotidi troviamo un nucleotido sbagliato, okay? Invece nella duplicazione del DNA troviamo un errore ogni 10 milioni di nucleotidi, okay? Significa la correttezza della trascrizione è significativamente più bassa di quella della replicazione del DNA, okay? Perché ci possiamo permettere così tante ore a livello dell'RNA confrontate adesso, perché perché non possiamo permetterci errori sul livello di DNA e perché possiamo permetterci errori sul livello di RNA, di RNA prodotto.
Perché l'RNA è solo una parte, mentre il genoma, cioè il DNA rimane, cioè rimane nella cellula che viene modificato, quindi l'errore continuerebbe a essere.
Esatto.
Mentre l'RNA è solo una parte lì ed è solo una proteina in sé.
Esatto, perché abbiamo, come abbiamo visto, no? se vi ricordate no? su queste cose delle ribosomal gene, qua. Come vedete qua, no? Abbiamo un unico filamento di DNA, significa che questo dobbiamo proteggere, giusto? Però c'è la produzione di tantissime molecole di RNA, che significa abbiamo tante coppie, significa, no? Se abbiamo 100 coppie, ok, una non va bene, buon pazienza, abbiamo 99 altre coppie di RNA che sono corrette, ok? Significa l'errore è meno grave. Con altre parole, anche c'è meno forza di selezione sulla correttezza della trascrizione, no? Invece l'evoluzione ha detto che non vogliamo accumulare errori, questi errori sul livello di DNA non sono positivi, significa che è stato aumentato durante l'evoluzione l'accuratezza della replicazione del DNA. Ok, adesso abbiamo parlato, no, solo del DNA e RNA, adesso vediamo proprio l'enzima della RNA polimerasi. E qua vediamo già una struttura, questa è la struttura dell'RNA polimerase di Escherichia coli, no, procarioti. Però vediamo dopo anche la struttura della RNA polimerasi di eucarioti è molto simile, no? Significa che tutte e due hanno la stessa origine, hanno la stessa funzione, significa hanno anche una struttura simile. E vediamo anche qua, molto bello, no? Che anche nel caso della RNA polimerasi vediamo questa struttura a forma di quasi U, no? Cosa che praticamente può interagire bene con DNA. All'interno vediamo anche queste palline rossa, ok? Significa, queste rappresentano normalmente un bivalent ion, anche in questa situazione un magnesio. So, adesso vediamo un po' la struttura, ok? Vediamo qua tutte queste alfa elice, beta sheets e turns, no? In colori diversi, ok? Significa la RNA polimerase consiste da varie polipeptide, no? Abbiamo varie catene di polipeptide che ognuno ha la sua struttura e tutti assieme si assemblano per formare l'RNA polimerase, ok? Allora vediamo qua una tabella che vi consiglio di studiare, soprattutto le cose sottolineate, no? Quando guardiamo l'RNA polimerasi, no, possiamo praticamente, come sempre, suddividere tra procarioti e eucarioti. Normalmente dagli enzimi dei procarioti conosciamo di più, no? Conosciamo il funzionamento molto meglio. Per questo motivo parliamo anche molto adesso sulla RNA polimerasi dei batteri. Okay? Però, come vedete, tutti i pro e eucarioti contengono un RNA polimerasi che consiste da 5 subunità principali e dopo abbiamo altre unità, no, aggiunte, no, nel mondo dei eucarioti e dei archibatteri, che però sempre la struttura è molto simile. Allora vediamo i procarioti. In realtà i procarioti codificano solo per una unica RNA polimerase, ok? Si chiama RNAP e core, okay? Significa che questa è la unità core, è quello che è sufficiente per produrre RNA, okay? Si chiama core, no? Potete già praticamente, no, fare la combinazione nel cervello, significa che c'è anche un holoenzyme, okay? Il holoenzyme contiene ancora un altro fattore, il fattore sigma, che è molto importante. Ok? Significa abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 subunità che si chiamano nei batteri beta, beta primo, alfa primo e alfa 2 primo, ok? E abbiamo una subunità omega, ok? La stessa cosa, stessa costruzione, no? Utilizzando 5 subunità, no? Vediamo anche nei polimerasi dei eucarioti. Per impattare eucarioti, significa anche lievito, piante, vertebrate, tutti, ok? Abbiamo 3 diverse RNA polimerasi, ok? Allora, se vediamo cosa fanno, in batteria l'unica RNA polimerase deve sintetizzare tutte le RNA, messenger RNA, tRNA, no RNA, mRNA, tutti, ok? Invece in eucarioti abbiamo una certa specializzazione, significa abbiamo la RNA polimerase 1, la RNA polimerase 2 e la RNA polimerase 3. Tutte queste tre copolimerasi contengono 5 subunità principali, ok? Però ogni polimerase, no, ha i suoi membri specifiche, significa in RNA a pol 2 non troviamo mai RNA pol A1, ok? La costruzione è specifica, però tutti si assomigliano molto in quanto riguarda la loro struttura totale, ok? Però è importante, sono altamente specializzate. È molto importante ricordarsi, no, per sempre, fino alla pensione, che l'RNA polimerase 1 produce l'RNA ribosomale. Ok? Hanno praticamente una polimerase che solo fa ribosomal RNA. Ok? Fa anche senso, no? Perché all'interno della nostra cellula è quasi il 90% dell'RNA che abbiamo è RNA ribosomale, no? Significa che abbiamo qua un operaio, no? Che fa solo questo, okay? Importante anche l'RNA polimerase 2, perché questa RNA polimerase sintetizza tutti i messenger RNAs, okay? Però anche altre RNA non codificanti, ok? Produce anche long non-coding RNAs, che sono praticamente, hanno caratteristiche molto simili come quelle di messenger RNAs, solo che non contengono il potenziale per essere tradotto. Okay? Significa long non-coding RNAs sono RNA funzionale, non codificante, che non vengono tradotte, okay? E dopo abbiamo un'altra classe di geni che sono molto importanti, che sono i microRNA genes, che anche vengono trascritti dalla RNA polimerase 2. Che okay? Cosa sono i microRNA? MicroRNA sono piccole RNA che misurano 23 nucleotidi, intorno a 23 nucleotidi, che regolano la traduzione o la stabilità dei messenger RNAs. Anche queste vengono tradotte, adesso trascritto, grazie alla RNA polimerase 2. Okay? Poi la ultima RNA polimerase che abbiamo, la RNA polimerase 3, okay? È in realtà specializzata nella produzione di RNA piccoli. No? Per esempio tutti i tRNAs vengono prodotti da RNA pol 2, i snRNAs, okay, che sono importanti per il splicing, però anche interessantemente una subunità dei ribosomi, okay? Ricordate sempre, no? La 5S ribosomal RNA non viene prodotto dalla pol 1 però dalla pol 3, okay? Allora, questa è una tabella molto secca, però in realtà se uno ricorda questa, no, avrà meno problemi durante l'esame, e queste sono veramente cose molto importanti, no, che dovete avere sempre presente. Okay? Sono queste cose dove uno si deve vergognare, ma se uno pensa che i messenger RNA genes vengono prodotti dalla pol 1 o no. Okay? Gli altri dicono, non ho imparato niente. Bom. Ok, adesso guardiamo adesso cosa succede sul livello strutturale, ok? E ci concentriamo adesso sulla RNA polimerase dei batteri. Okay? Batteri è un sistema molto semplice, no? Meno geni, no? Molto semplice da studiare, significa lì forse anche avremo più conoscenza sulle meccanismi molecolari. E come vediamo qua, abbiamo questa struttura a forma di U che consiste da varie subunità. Okay? Abbiamo qua le due subunità beta, alfa, anche due e il fattore omega. E poi queste diverse subunità hanno un ruolo specifico. Okay? Allora, la subunità beta e beta primo, okay, contengono il centro attivo. Ok, da una parte significa che lì si trova il centro attivo, lo potete anche vedere, no? C'è qua la subunità in viola, no? Che fa questo giro a forma di U, però anche in quasi parallelo alla subunità beta abbiamo la subunità beta primo che anche forma queste U. Significa è molto logico, no? Che praticamente queste due subunità formano il centro attivo. Però anche vediamo che in questo spazio che viene offerto da queste due subunità deve anche correre il DNA. Significa che queste due subunità hanno anche un ruolo nella interazione con il stampo, con il DNA che viene trascritto. Okay? Come sempre, questa interazione tra queste due subunità e il DNA non deve essere sequenza specifico, deve avere una generale affinità per il DNA, okay? Perché deve attraverso tutti i possibili contesti di sequenze di DNA. Significa subunità beta, ok? Se vi guardate, active center interazione con il DNA, e subunità alfa primo e alfa 2 primo sono in realtà subunità regolatrice, okay? Contengono due regioni importanti, no? Una N-terminal domain e una C-terminal domain, okay? N-terminal domain vuol dire che è un dominio di proteine che si trova all'inizio della proteina aminoacido 1 fino a X, no? N-terminal domain. Okay. Dopo abbiamo il C-terminus, dove praticamente finisce la proteina, okay? E lì abbiamo praticamente anche una struttura caratteristica, ma si chiama dopo anche C-terminal domain. E questi sono i domini importanti, no? Allora, la N-terminal domain è importante per l'assemblaggio del complesso core della RNA polimerase, okay? Perché lo sappiamo. Perché quando tu introduci una mutazione nel gene che codifica la subunità alfa e questa mutazione si trova in questo dominio di N-terminale, non riesci a creare il complesso, no? Tra le varie subunità. Significa importante per l'assemblaggio. Okay? La C-terminal domain, okay, contiene determinanti per l'interazione con il promotore, come vediamo dopo. E interagisce in modo non specifico con elementi centrali dei promotori, che okay? Lo vediamo più avanti, però anche con elementi che si trovano più a monte, okay? In eucarioti la carboxyl terminal domain viene regolato, viene regolato molto attraverso la fosforilazione, okay? In eucarioti. E dopo abbiamo un'ultima subunità, no? La subunità omega, che è anche importante per l'assemblaggio del complesso e anche per la stabilità. Significa che se io ho un fattore omega con una mutazione che non ha più la sua funzione, no? Mi trovo in difficoltà di assemblare questo complesso dell'RNA polimerasi. Ok? Allora, vediamo adesso, paragoniamo adesso la struttura della RNA polimerase del batterio con quella della RNA polimerase 2 dei eucarioti, è quella che produce messenger RNA. E vediamo che la struttura è quasi identica, okay? Però vediamo che questo è praticamente più complesso, no? La struttura per sé è uguale, però abbiamo qua più aminoacidi, no? Il complesso è più grande e anche, no? Sempre più complicato la struttura stessa, no? E questo anche fa senso perché in eucarioti abbiamo una, siamo molto più complessi, significa anche tutti i fattori, no? Che sono coinvolti nel metabolismo devono avere più possibilità per permettere una regolazione. Significa struttura simile, però è più complessa quella dei eucarioti. Però stessa struttura, vediamo qua, anche lì la subunità RBP1 e RBP2 sono parte di queste due subunità che formano il centro attivo.
Facciamo una pausa. Già.
Adesso, cosa succede adesso nel centro attivo della RNA polimerase? Lì praticamente dobbiamo adesso sintetizzare un molecolo di RNA. Che significa? Abbiamo all'interno di questa struttura, no? Il nostro stampo, okay? Il template strand. Ok? E adesso qua abbiamo un appaiamento, ok? Da una base di la ribosa di un ribonucleotide con una base che fa l'appaiamento, e adesso dobbiamo praticamente inserire un nuovo ribonucleotide, ok? Significa che la polimerase si prende un RNTP, c'è l'appaiamento tra il stampo, okay, e la base, significa che viene stabilizzato, molto simile come abbiamo visto anche per la sintesi del DNA, e dopo abbiamo tutto accade nel centro attivo, no? All'interno del centro attivo abbiamo praticamente una sequenza polipeptidica, no? Che forma una struttura che praticamente anche lì riesce a stabilizzare due bivalent magnesium ions. Okay. 1 e 2 abbiamo sempre questi aminoacidi di aspartani, e questi praticamente interagiscono con il trifosfato del ribonucleotide, okay? Lo riescono a stabilizzare, e questo successivamente permette dopo anche l'attacco nucleofilico dalla posizione 3', no? Dell'ultimo ribonucleotide che è stato inserito nell'RNA nascente, di fare un attacco nucleofilico su questo fosfato, e praticamente si libera un pirofosfato e abbiamo attaccato queste RNTP al RNTP precedente, okay? Significa la reazione della sintesi è molto simile a quello che troviamo durante la replicazione del DNA. Non andiamo più in dettaglio, ok, perché sì, non abbiamo il tempo, però guardiamo adesso più sul non così in dettaglio, però ci mettiamo indietro e guardiamo cosa accade, cosa succede veramente durante la trascrizione, quali sono anche le fasi di trascrizione. Okay. Ma per fare la trascrizione, naturalmente dobbiamo prima iniziare la trascrizione, ok? Questo è sempre il rate limiting step. Anche sull'inizio della trascrizione ci sono tanti steps, no? Per iniziare, per assicurare che anche la trascrizione va in modo corretto. Dopo abbiamo una fase di allungamento dove c'è pochissimo regolazione, quindi una volta iniziata la trascrizione, l'RNA polimerase fa la sua reazione di polimerizzazione di ribonucleotidi e via, no? Semplicissimo. E dopo alla fine abbiamo un altro step, no, che deve essere molto regolato, e questa è la terminazione. Anche questo è importante, che la terminazione accade proprio alla posizione giusto. Okay? Significa terminazione il passaggio che termina la sintesi della macromolecola bloccando l'adizione della subunità, okay? E generalmente causando la dissoluzione dell'apparato di sintesi. Guardiamo qua tutte queste tre fasi, okay? Significa all'inizio c'è solo il DNA, il gene, e a monte il promotore. Il promotore è praticamente il segnale sul livello di DNA dove deve essere reclutato l'RNA polimerasi. Okay? Significa nel primo step dell'iniziazione si crea un complesso tra promotore e polimerasi. Okay? Allora, queste polimerase, adesso parliamo, ha una funzione. La prima funzione, che deve aprire la doppia elica del DNA, e la seconda è di fare la sintesi, ok? Nella prima fase della iniziazione della trascrizione si parla del complesso chiuso, che vediamo qua, dove l'RNA polimerase è legato sul promotore, però il DNA è ancora appaiato. Nel prossimo step dell'iniziazione della trascrizione c'è dopo l'appatura del promotore, ok? O il melting, e adesso si parla del complesso aperto. Okay? Vediamo la doppia elica di DNA è aperto, e praticamente subito dopo il promotore può iniziare la trascrizione. Ok? Dopo l'inizio della trascrizione, no? Quindi inserito qua, primo molecolo di RNA. E dopo entriamo nella fase dell'allungamento, dove praticamente adesso l'RNA polimerasi si è già staccato dal promotore, in senso geografico, è già andato un pezzo avanti, e vediamo qua una catena di RNA nascente. Okay? Significa che l'allungazione va avanti finché l'RNA polimerasi trova una sequenza di DNA, di terminatore, di trascrizione, e dopo l'RNA polimerase lascia il stampo, e l'RNA anche dissocia dal stampo di DNA, è pronto, no, per fare il lavoro che deve fare. Allora, questi sono steps molto importanti, ok? Significa, riprendiamo: complesso chiuso, DNA rimane dopo elica, RNA polimerase è legata a una faccia dell'elica. Complesso aperto, okay, la DNA ottopelica si apre, si crea la bolla di trascrizione, e vengono inseriti intanto due nucleotidi. Okay? Questo è praticamente quello che accade quando si parla del complesso aperto. Significa che abbiamo solo due nucleotidi inseriti. Nella fase successiva si parla dal complesso iniziale della trascrizione, okay? In questa fase l'RNA polimerase vuole adesso iniziare veramente a lavorare, okay? Significa che i due primi nucleotidi è solo praticamente un'attività iniziale, okay? E quando sono inseriti, dopo l'RNA polimerase può entrare in una fase produttiva, no? Dove viene prodotto molto RNA. E così vengono inseriti i nucleotidi successivi, okay? E si creano normalmente, inizialmente, molecole di RNA che misurano solo 10 nucleotidi. Okay? Significa che vengono inseriti due nucleotidi, dopo c'è una estensione a 10, 8, 9, 10, per poi accadere che lo stesso la trascrizione non parte ancora, no? Significa dopo praticamente le hanno polimerasi, torna indietro e riprova, sintetizza di nuovo un RNA con 10 nucleotidi finché c'è la condizione perfetta, e dopo vediamo, no? Che praticamente l'RNA polimerase parte, ok? Quando parte dopo l'RNA polimerase si parla dalla evasione dal promotore, significa la RNA polimerase ha superato questo step critico di 10 nucleotidi e va avanti. Significa che in questo momento l'RNA polimerase fa la evasione dal promotore, significa lascia il promotore e va avanti. E si crea dopo la formazione del complesso ternario stabile. Significa che questo è dopo un complesso tra RNA e DNA e RNA polimerase che è molto stabile, è quella che è processivo dopo durante l'allungamento. Significa molto importante le diverse fasi dell'inizio della trascrizione. Complesso chiuso, complesso aperto, complesso iniziale della trascrizione, e superato questo step possiamo entrare nella fase della evasione, dove la RNA polimerase comincia veramente a sintetizzare e si stacca dal promotore. Bon, adesso facciamo una pausa, ok, fino 12:05, va bene? Ci sono domande? Bene. Facciamo una pausa, potete alzare. Adesso io ho già accennato che praticamente durante l'inizio della trascrizione, okay, abbiamo due fasi interessanti. La prima è nel complesso aperto, dove vengono aggiunti i primi due ribonucleotidi, e dopo nel complesso iniziale, dove vengono creati piccoli trascritti. Okay? Significa che quelle di due nucleotidi vengono estese fino a 8-10 nucleotidi, per lo stesso non è detto che queste vengano veramente dopo ancora allungato per produrre una RNA intero. Significa, può essere che anche lì queste viene scartato dal complesso e parte di nuovo la formazione del complesso aperto. Quindi qua ci sono, possono essere praticamente, può andare 1, 2, 3, però dopo non va, torna a 2 e prova di nuovo a fare 3. Ok? Questo problema possiamo anche un po' capire meglio quando guardiamo cosa accade all'interno della RNA polimerase durante la trascrizione. Perché una grande differenza tra sintesi di DNA e sintesi di RNA è praticamente il prodotto. Okay? Quando facciamo la replicazione del DNA, il filamento di DNA neosintetizzate non lascia la polimerase, no? Perché rimane legato, appaiato con stampo. Significa è veloce, no? C'è meno problemi, perché tutto in ordine, la RNA polimerase va avanti. Invece quando guardiamo l'attività della RNA polimerase, no? È ovvio che la RNA polimerase corre lungo il DNA, però il filamento di RNA neosintetizzato, no? Non può rimanere con il stampo, deve anche uscire dall'enzima. Okay? Significa che è molto importante anche la struttura interna della RNA polimerase. E come vediamo qua, semplificato in modello, è qua più complesso, no? Significa che quando abbiamo attività della RNA polimerase c'è sempre un canale dove praticamente entra il DNA e dove esce. Ok? Cosa succede adesso nel centro attivo? Nel centro attivo la doppia elica di DNA deve essere separato, okay? Si deve creare la bolla di trascrizione e lì c'è un dominio interessante dell'RNA polimerase che si chiama anche rudder o timone, che è praticamente importante proprio per aprire il DNA. Okay? Dove c'è il DNA aperto, no? Può accadere adesso la trascrizione e si produce un nuovo filamento di RNA, però come potete immaginare anche l'RNA deve uscire dalla polimerase, dal complesso della polimerase, e c'è proprio un canale, là di là, per l'uscita dell'RNA, ok? È un step limitante durante la iniziazione della trascrizione, è praticamente che il filamento di RNA non sintetizzato trova il canale di uscita, ok? Questo ci può anche dare una spiegazione perché la trascrizione spesso termina dopo 10 nucleotidi, ok? Significa solo quando va tutto bene che l'RNA riesce a trovare il canale, ok? E dopo praticamente l'RNA polimerase è libero di andare avanti. Se l'RNA polimerase non, se l'RNA non riesce a trovare il canale, vi potete immaginare che c'è dentro un ingombro sterico e questo non va bene. L'RNA polimerase non continua e preferisce di tornare indietro, di scattare questo RNA e tornare indietro al complesso chiuso e ripartire. Ok? Qua vediamo adesso vari modelli, lo potete studiare a casa, no? No? Vediamo qua anche benissimo dove entra la doppia elica di RNA, dopo esce il molecolo di RNA, qua c'è il rudder, no? Il timone, che proprio si inserisce tra i due filamenti di DNA, e abbiamo qua un displaced filamento di DNA. Okay? Poi un'altra cosa che non abbiamo ancora accennato è che anche i ribonucleotidi devono entrare nel centro attivo. Okay? Significa che c'è anche un canale che assicura che i ribonucleotidi triphosphate entrano nel sito attivo, che sarà questo canale qua, che viene anche indicato in questa figura qua, ancora semplificato. Okay? Significa che è molto importante la struttura, no? Canale di entrata, uscita, il radar, anche che entrano i ribonucleotidi. Adesso guardiamo, adesso guardiamo più in dettaglio le diverse fasi della trascrizione. Ok, queste diverse fasi della trascrizione si chiamano anche ciclo dell'RNA polimerase della trascrizione, significa iniziazione, elongation, termination. Okay? E dopo l'RNA polimerase può di nuovo fare l'iniziazione. Allora, guardiamo adesso, ci concentriamo un po' sulla iniziazione della trascrizione. Il primo step dell'iniziazione è praticamente la formazione del complesso chiuso, dove praticamente l'RNA, la polimerase, è legato al promotore. Significa deve essere un meccanismo di regolazione che assicura che la RNA polimerase non riconosce random DNA, però riconosce solamente un promotore dove può iniziare la trascrizione e deve iniziare la trascrizione. E per fare questo ci serve una sesta componente, e questo è il fattore sigma. Ok? Significa abbiamo il RNA polymerase core enzyme, andato a perso un alfa. Ok? Abbiamo due subunità alfa, due subunità beta, una beta, beta prima, e il omega. Questo è il core enzyme. Core enzyme vuol dire, no, che questa è la macchina proprio che fa la sintesi dell'RNA. Okay? Se io mescolo, sì, praticamente io mi creo una RNA polymerase core enzyme in vitro, significa io produco la componente alfa, alfa prima, cioè alfa prime prime, beta, beta prime, omega. Mescolo queste subunità assieme, si crea il RNA pol core enzyme, okay, in vitro. Se io adesso aggiungo energia, ribonucleotide e anche un stampo, no, un molecolo di DNA, in vitro, nelle provette nel laboratorio, no, l'RNA polimerase inizia a caso. Okay? Significa che è un modello semplificato. E l'RNA polimerase, no, come riesce a sintetizzare, sintetizza a caso. Okay? Come sempre in vitro, sempre un modello. Okay? Questo ci permette di dire che questo è sufficiente per la sintesi di RNA, il coenzyme. però questo è il gesso, però in vivo la situazione è diversa, okay? In vivo la trascrizione può solo iniziare quando il fattore sigma lega il core dell'RNA polimerase e crea il RNA polymerase holoenzyme o holoenzima, okay? Significa holoenzima è la versione della RNA polimerase che riesce a iniziare la trascrizione in vivo, okay? E esclusivamente partendo dal promotore. Significa il fattore sigma è in realtà una proteina che lega il DNA e ha una specificità per promotori. Okay? Adesso vediamo, inseriamo il fattore sigma all'interno del RNA polymerase core enzyme. Okay? Vediamo adesso il core enzyme in grigio e il fattore sigma lo vediamo colorato qua in viola, fucsia o viola, no? E vediamo che la struttura del fattore sigma è molto particolare, perché non è una proteina, ma che è molto denso, no? Molto concentrato su poco spazio, però in realtà è orientato all'intorno il spazio aperto dove entra normalmente il DNA durante la trascrizione. Significa, questo ci dice già che praticamente ha un ruolo, no? Importante per garantire il contatto anche con sequenze specifiche di DNA. Allora, il sigma factor viene suddiviso in quattro domini. Qua vediamo benissimo in questa figura la regione 2, 3 e 4. La regione 1 dovrebbe essere questa, non ho indicato. E soprattutto le regioni 2 e 4 sono quelle che sono importanti per il riconoscimento del promotore. E come vediamo più avanti, questo tipo di promotore si chiamano anche elementi meno 10 e meno 35. Ora vediamo dopo più in dettaglio. Allora, vediamo qua un nome, no? Sigma e 70. Okay? Allora, questo ci indica praticamente in realtà, no? La funzione del proteine sigma, significa un fattore importante per il legame al DNA. Il numero 70, no? È relativamente alto, significa che ci possiamo immaginare che esistono più di un fattore sigma. No? In realtà in batterie abbiamo tantissimi fattori sigma, okay? Il fattore sigma 70, no? Viene sempre utilizzato per spiegare bene perché si sa tanto di questo fattore e si sa che funziona molto bene, molto facile, okay? Significa che in cellule, in batterie possiamo avere tanti sigma, fattori sigma. Tutti i fattori sigma sono importanti per il riconoscimento del promotore, però ogni fattore sigma ha la sua sequenza di DNA di riconoscimento specifico. Okay? Significa abbiamo un unico RNA pol core enzyme che riesce a comunicare con fattori sigma diversi. Uno di questi è il fattore sigma. Il fattore sigma porta la polimerase su promotori che contengono sequenze di DNA che vengono riconosciute perfettamente dal fattore sigma 70. Okay? In questa maniera il fattore sigma riesce praticamente a attivare vari geni contemporaneamente. Allora, tutti questi geni devono contenere un promotore che contiene una sequenza di DNA che viene legato dal fattore sigma 70. Okay? Significa, con poche parole, il fattore sigma, no? È quello che controlla. Okay? Lui dice, ok, o lei dice, tu devi andare di là su queste gene e fare trascrizione. Invece l'RNA polimerase stesso, il core enzyme, è in realtà solo l'operaio che fa il lavoro. Allora, cosa sono adesso i promotori? Ok? Ho sentito tante volte queste parole. In realtà il promotore è una sequenza particolare, significa ha una sequenza specifica, ok? Che viene riconosciuto dal RNA polymerase holoenzyme, ok? La subunità responsabile per il riconoscimento è il fattore sigma, ok? Allora, quando parliamo da un promotore, ok, abbiamo detto che deve avere una sequenza specifica che viene riconosciuto dal fattore sigma, ok? Però adesso nel batterio, no, è spesso così che praticamente il fattore sigma, per esempio, no, non attiva l'espressione di un gene, però attiva l'espressione di 10-15 geni. Significa questa sequenza, no, corta che viene riconosciuta dal sigma effetto deve essere presente nel promotore di tutti questi geni. Ok? Se io tiro fuori tutte queste sequenze di riconoscimento e lo faccio lo scrivo uno sotto l'altra, che vediamo anche dopo, si crea anche una sequenza consensus, no? Che praticamente la media, la cosiddetta media di tutte le sequenze, che è praticamente una sequenza che viene riconosciuta molto molto bene dal fattore sigma. La vediamo più avanti. Significa ogni promotore è definito dalla presenza di una quarta sequenza consenso. Ok? Ok, ogni promotore deve includere questa sequenza e nel genoma batterio la sequenza minima che dà un segnale adeguato è 12 nucleotidi. Ok? Significa un promotore non misura 3-4 nucleotidi, no? Questa è praticamente non sufficientemente informazione, no? Perché una combinazione tra 3 nucleotidi, no? Per esempio ACT, ok? Nel genoma dei batteri lo trovi tantissime volte, no? Diciamo così, questo nel genoma di batteri si trova solo sparo un numero 100.000 volte, ok? Invece quando io ho una sequenza di 12 nucleotidi, no? 12, questa praticamente trovo nel genoma solo 10 volte. Okay, perché la sequenza è lunga, okay, è poco probabile che questa sequenza si trovi tante volte. In realtà queste sequenze dove si trovano sono in realtà dopo solo i promotori dove il mio fattore sigma che conosce questa sequenza, no? Lega. Dopo abbiamo in batteria diversi promotori, ok? E le sequenze di promotori che significa hanno 5 geni che hanno un promotore molto simile, okay? Possiamo avere un altro gruppo di 10 geni che ha anche un promotore con una sequenza specifica. Per questi gruppi i promotori di questi gruppi di geni sono diversi, okay? Significa diversi promotori di solito differiscono dal consenso in una o più posizioni, okay? Allora cosa succede? Ok, normalmente l'RNA polimerase, avevo detto, ha un legame, riesce a legare il DNA, no? Abbiamo la subunità beta primo, okay, che contiene l'active center per anche siti per il legame non specifico al DNA. Significa che l'RNA polimerase ha una certa affinità per DNA, okay, che è sufficiente dopo per l'allungamento, però il legame al DNA viene destabilizzato, ok? Significa quando sigma si lega all'RNA polimerase, in realtà riduce il legame non specifico, però aumenta dopo la specificità del complesso per una sequenza di promotore, ok? Significa l'RNA polimerase non piace DNA lega, ok? Quando si lega il fattore sigma, il fattore che è essenziale per l'iniziazione della trascrizione, cambia, la polimerase cambia struttura, viene ridotto l'affinità generale della polimerase per DNA, però viene la, la affinità per holo, del holo complesso viene dopo molto alto, no? Per le sequenze di promotori, ok? In questa maniera, no? Il fattore sigma che lega direttamente la linea riesce a concentrare la polimerase sul promotore, ok? Come vediamo dopo, una volta iniziata la trascrizione, il fattore sigma va via, ok? E adesso riparte adesso la specificità generale per linea. Significa che la RNA polimerase riesce ad andare avanti e interagisce in modo non specifico con la linea, ok? E queste vediamo qua in questo modello ancora una volta. Allora, vediamo qua inizialmente, ok? La RNA polimerase lega DNA, ok? In modo non specifico. Dopo la RNA polimerase lega il fattore sigma. Dopo praticamente c'è il legame del holoenzyme con il promotore in modo molto fermo, e questo permette dopo l'apertura della top elica del DNA, e dopo inizia la trascrizione, okay? Adesso vediamo praticamente un riassunto di tutti i cicli, dopo entriamo più in dettaglio sull'iniziazione della trascrizione, ok? Significa inizialmente, ok, abbiamo DNA con il promotore e l'RNA polimerase. Il complesso RNA polimerase con sigma factor riesce a legare dopo il promotore, ok? Il fattore sigma è responsabile per le interazioni dirette con le sequenze dei promotori, ok? Dopo il legame, ok? C'è complesso chiuso, complesso aperto, evasione, e la evasione è caratterizzata anche dal rilascio del sigma factor. Significa quando è aperto il DNA e è partito la trascrizione, vediamo qua che esce già l'RNA dell'RNA polimerase, il fattore sigma viene rilasciato, ok? E adesso l'RNA polimerase è libero di fare la trascrizione e staccarsi dal promotore, ok? In questa situazione, no? Il holoenzyme è ancora limitato, il legame del holoenzyme è limitato sul promotore, perché abbiamo ancora il sigma factor che lega direttamente il promotore. Significa, una volta fatta l'iniziazione, sigma si deve staccare, e in questa maniera viene liberato il core enzyme dell'RNA polimerasi. E entriamo in elongazione o allungamento, e dopo alla fine abbiamo una terminazione dove praticamente si creano strutture di terminazione anche sull'RNA, lo vediamo dopo, e viene rilasciato l'RNA, viene rilasciato il core enzyme, e questo core enzyme dell'RNA polimerase riesce adesso di nuovo legare un sigma factor e interagire con il promotore, e dopo parte il secondo ciclo della RNA polimerase. Significa tutto questo ciclo che vediamo qua è il ciclo dell'RNA polimerase batterica, che è anche una domanda che viene abbastanza frequente. Ok, adesso vediamo come sono definiti i promotori dei eucarioti. Ok, abbiamo qua il nostro holoenzyme, no? Con le varie regioni del sigma factor e il resto del core enzyme, e questo fattore sigma è praticamente decisivo, no? Per legare una sequenza di DNA particolare. Allora, vediamo qua il fattore sigma, ok, che abbiamo visto prima, che ha un uso generale, ok, si fa housekeeping eccetera. Però dopo vediamo un altro elenco di altri fattori sigma: sigma S, sigma 32, sigma X, Epsilon, sigma 54, sigma 28 o sigma F, ok? queste altre del fattore sigma vengono anche codificate da un proprio gene, che significa sono proteine diverse, no? Però hanno sempre la stessa funzione, hanno l'obbligo, no, di legare un promotore, una sequenza di un promotore. Per quello che è interessante è che ogni fattore sigma, no, è importante per una particolare situazione del metabolismo. Il sigma factor 70 ha una generale importanza, significa che abbiamo bisogno sempre di geni, anche di espressione genica, anche se quando la cella sta bene, ok? Per il fattore sigma S, per esempio, ha un ruolo nella risposta allo stress. Ci possiamo immaginare, per esempio, ho il fattore sigma 32, ancora meglio, è importante per il heat shock. Significa, cosa fa il fattore sigma 32? Quando alzo la temperatura delle batterie, no? Le batterie normalmente vogliono crescere a 37 gradi, okay? Alzo la temperatura a 42-45 gradi, i batteri non stanno bene, no? Perché le proteine, per esempio, hanno una temperatura di 42, non sono piegate in maniera corretta, e queste riduce, no, il metabolismo della cellula. La cellula non funziona più bene. Per risolvere questa situazione servono, per esempio, proteine, cosiddette chaperoni, che sistemano di nuovo la struttura delle proteine. Significa che sono proteine che aiutano a correggere strutture proteiche aberranti. E queste chaperoni adesso vengono, sono codificate da geni che portano un promotore che viene riconosciuto dal fattore sigma 32. Significa che in situazione di stress il fattore sigma 32 attiva la espressione, per esempio, dei chaperoni, e questi chaperoni sistemano la struttura delle proteine della cellula. E così la cellula ha fatto una risposta al heat shock. Okay? Un altro sigma factor in batteria, no? Per esempio il sigma 45-54, riesce a rispondere a situazioni dove i livelli di nitrogeno sono più bassi. Significa che in questa maniera il fattore sigma attiva gene che sono importanti per rispondere a questa situazione. Ok? Significa anche ogni sigma factor, no, ha le sue proprie geni di bersaglio, i target genes. Okay? Il fattore sigma 70, no, riesce a legare promotore di 100 geni, ben definiti. Il fattore sigma 32, 50, per esempio geni specifici, e via. Okay? Significa che tutti questi promotori devono avere una sequenza diversa. Okay? E qua sotto vediamo qua adesso la sequenza che viene riconosciuta dai vari fattori sigma. Okay? Cosa vediamo qua? Vediamo il nome del sigma factor e vediamo qua due sequenze. Una sequenza meno 35, dopo una gap, una separazione, e dopo una sequenza meno 10. Okay? E il meno si riferisce all'inizio della, al punto dove inizia la trascrizione. Significa che abbiamo qua il nostro gene, due filamenti di DNA, e qua parte la trascrizione alla posizione più 1. Ok? Questo è un nucleo, queste sono le posizioni dei nucleotidi nel DNA, e questa qua, questa è la posizione più 1 dove parte la trascrizione, ok? E questa è la posizione meno 1. La posizione 0 non esiste, ok? Posizione meno 1, meno 3, meno 5, ok? E via. E qua abbiamo adesso una sequenza meno 10. Ok? Significa che alla posizione meno 10 inizia adesso una sequenza di 6 nucleotidi. Ok? Meno 10, 11, 12, 13, 14, 15. E questa è la minus 10 sequence, il A-35 sequence si trova ancora più a valle del sito dell'iniziazione della trascrizione, alla posizione 35 fino
31,
sì, boh, calcolate a casa, no? Minus X, ok? E praticamente queste sono le sequenze che vengono riconosciute dal Silver Factor. E quindi il Silver Factor riesce a fare un legame qua, un legame qua, e dopo porta la RNA pole. Però l'iniziazione della trascrizione è a valle di questi siti di legame. Ok? E quello che è interessante, no? Che in batterie un numero elevante di fattori sigma riconoscono sequenze specifiche a distanza di 10 nucleotidi del start site della trascrizione e minus 35 nucleotidi, ok? E c'è anche sempre un spazio tra queste boxes, viene chiamato boxes, che ha anche una lunghezza abbastanza simile, ok? All'interno della minus 10 e minus 35 box troviamo adesso sequenze diverse, ok? Significa che il fattore sigma riconosce la minus 10 e minus 35 box quando in queste box ci sono queste sequenze, ok? Il fattore sigma non riconosce queste sequenze, il fattore sigma 32 riconosce queste sequenze però non queste, ok? Però l'importante, questo gruppo di promotori ha una geometria simile, significa che le sequenze rilevanti per il riconoscimento iniziano alla posizione meno 10 alla posizione meno 35 e sono separate per 6 fino a 18 nucleotidi. Adesso, dopo costruiamo tutto, no? Adesso vediamo adesso cosa fa, guardiamo adesso più in dettaglio cosa fa adesso il fattore sigma 70, ok? È quello, no, che praticamente è generalmente utile, no? In batteria, no? Fanno tanto regolazione dell'espressione genica e riconoscono una sequenza particolare. Adesso quello che ho disegnato qua, no? Così un po' grezzo sulla lavagna, lo vediamo adesso qua. Ok? Solo vediamo adesso geni diversi. Un gene, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 geni. Ok? Per ogni gene viene messo solo un filamento di DNA. Ok? A caso potete disegnare il secondo se volete. Ok? E viene indicato il sito dell'inizio della trascrizione. Ok? Significa, a monte di questi geni abbiamo recuperato tutte queste sequenze e le abbiamo adesso messo in ordine, che praticamente l'inizio della, il sito dell'inizio di trascrizione si trova sempre qua sullo stesso riga, ok? E dopo vediamo cosa c'è a monte, ok? A monte troviamo adesso la box minus 10, ok? E l'altra regione minus 35. Okay. Adesso guardiamo guardiamo le sequenze, ok? Significa la struttura qua, minus 10 che è lungo 6 nucleotidi, o la minus 35 che è lungo 6 nucleotidi. Adesso vediamo le sequenze. Abbiamo geni diversi e abbiamo sequenze di promotori, no? Si guardano qua in medio, è anche abbastanza diverso. Per adesso guardiamo queste boxes perché sono quelle importanti. Ma se vediamo la sequenza qua, su un gene abbiamo GATAAT e l'altro GATACT. Significa molto simile, però abbiamo un scambio qua, A to C. Ok? Vediamo per esempio il gene LAC, LACUV5, TATGTT, TATAAT. Abbiamo due scambi. Ok? Qua TATAT, TACTGT, anche lì abbiamo due scambi, ok? E la stessa situazione troviamo anche qua, Okay? Significa anche se il sigma factor, no, regola l'espressione di tutti questi geni, la sequenza all'interno di questi boxes può variare, però può variare solo poco, uno o due nucleotidi. Ok? Allora, significa che questi geni, ok, vengono tutte regolate dal fattore sigma. Perché lo possiamo sapere? Perché sappiamo che tutti questi geni, come possiamo validare che questi geni vengano veramente regolati dal fattore sigma? Perché se facciamo una mutazione nel fattore sigma, no? E studiamo l'espressione di RNA, ma possiamo vedere che questi geni non producono più RNA. In questa maniera sappiamo che tutti questi geni vengono regolati dal fattore sigma, no? Okay? Significa che se fa l'allineamento, significa a box minus 10 minus 35, sequenza molto simile, e dopo quando facciamo una media, no, ci risulta la sequenza consensus. Ok? Una sequenza consensus in questa situazione della box minus 35 è praticamente una media di tutte le sequenze meno 35 che vengono riconosciute dal fattore sigma. Ok? La stessa cosa si può fare anche per la box minus 10, questa sequenza TATAT è praticamente la sequenza media di tutti i minus 10 boxes, di tutti i geni che vengono regolati dal fattore sigma 70. Ok? Significa, possiamo dire, il fattore sigma lega la batteria promotorale con consensus elements. Okay? Abbiamo una consensus struttura nella regione minus 10, regione minus 35 e in mezzo al spaziatore, però anche all'interno delle boxes minus 10 e minus 35 vediamo, possiamo anche ottenere una consensus sequence. E in realtà è questa la sequenza che viene legato benissimo, no, dal fattore sigma 70. Okay? Significa che ci possiamo anche costruire un promoto artificiale, no? Significa che possiamo sintetizzare un promotore, no, a nostra volontà, no? Possiamo decidere, io mi sintetizzo un frammento di DNA, ok, io mi faccio la mia consensus sequenza minus 35, la mia consensus sequence minus 10, e dopo la metto a monte di un gene X, ok? E troverò che questo gene X è adesso responsive al fattore sigma 70. Ok? Allora, questo è praticamente quello che abbiamo visto adesso, è un tipo di promotore batterico molto comune e viene anche chiamato type 1 promoter. Okay? Type 1 promoter consiste nella regione meno 10, space, e regione meno 35. Okay? E quello del fattore sigma ha una consensus sequence, no? A monte TTGACA, ok? E questa è praticamente la consensus sequence, ok? Significa ho 6 nucleotidi e ogni nucleotide porta un numero, ok? E questi numeri si riferiscono alla frequenza o la probabilità che in un promotore che viene riconosciuto dal fattore sigma si trova a un T a 82, boh. Diciamo così, possiamo praticamente prendere 100 geni, okay, che vengono regolati dal fattore sigma 70, okay. Se guardiamo adesso solo la box minus 35, quando guardiamo questi 100 promotori diversi, di 100 geni diversi, possiamo trovare in 82 sulla prima posizione della regione meno 35 un T, ok? Con probabilità 84% troviamo un T sulla posizione 2. Con una probabilità di 78% troviamo un G sulla posizione 3. e via. Ok? E questa praticamente è la consensus sequence per il fattore sigma sulla regione meno 35. Sulla regione meno 10, no, abbiamo anche una consensus sequence, e quella che è TATAAT. Ok? E adesso T viene con una probabilità di 80% sulla posizione 1 su tutti i geni che viene regolato da SIPA 70, e l'adenina sulla posizione 2, no, arriva con 90% di probabilità. Ok? Se adesso guardate questi numeri 80, 95, 45, 60, 50, 96, quali sono adesso i nucleotidi più importanti all'interno di questa regione meno 10? Sono quelle che mostrano la percentuale più alto, 95 e 96. Significa che questi sono i più importanti, perché quasi tutti i promotori che vengono regolati dal fattore sigma mostrano all'interno della regione meno 10 un A e un T sulle posizioni 2 e 6 in questa sequenza. E dopo vedremo anche che in realtà, no, la doppia elicalidinea si apre proprio a queste due posizioni. Okay? Lì praticamente vengono piegate queste basi, staccate dall'arco stampo, e questo è il primo step per l'apertura della doppia elicalidinea. Ok? Significa qua abbiamo regione 35, spazzatore, regione minus 1, e dopo a valle la start site. Ok? In batteria, in questi promotori, 90% dei casi, lì si trova una purina. Ok? Vediamo che spesso all'interno di queste purine, no, qua un A, vediamo un C e un T, o un T. Okay? Quello che è importante anche è la distanza tra le box minus 10 e minus 35. Okay? Normalmente si trova misura da 16, 18 o 17, 19 nucleotidi. Okay? E questa distanza è importante. Okay? Perché determina la distanza tra queste due boxes. Okay? Lo sapete, la doppia elica di DNA, no? È una elica, gira, significa è molto importante avere queste due posizioni sulla posizione giusta lungo il DNA, no? Significa in questa maniera, a distanza 18-19 nucleotidi, il fattore sigma riesce a legare qua e qua, però se adesso per esempio allungo questa distanza, significa che questo fragmento va avanti e si gira, però anche perché abbiamo una doppia elica di DNA che è girato, significa che in questa maniera il fattore sigma riesce a legare ancora bene qua, però non riesce più a legare questa sequenza. Okay? Per questo motivo anche la distanza tra le due box è molto importante. Ok, adesso credo che basta. Prossima volta vediamo dopo, riprendiamo questo promotore batterico e vedremo che esistono altri promotori batterici, no? È là, è l'esteso, discriminatore. E dopo guardiamo un po' cosa succede, no? Durante l'inserzione. Allora, la prossima volta quando ci vediamo, prossima